come abbiamo ricordato, ha chiuso il mercato con Vlahovic, con Zaccaria e con l'arrivo di Federico Gatti, che resterà a Frosinone fino alla fine della stagione. Le cessioni tanto importanti quanto gli arrivi, soprattutto da un punto di vista economico, Bentancur e Kulusevski. C'è grande curiosità per capire come soprattutto Kulusevski verrà impiegato da Conte, ma è indubbio anche sottolineare come è ovvio che ci sia un po' di perplessità anche per il modo in cui il Tottenham, che punta alla Champions, si sia andata a rafforzare dal loro punto di vista prendendo due giocatori che non erano titolari nella Juventus, pagandoli anche diversi milioni. Ci sono evidentemente due letture, per non dire più di due letture in realtà, di queste operazioni da mettere sul piatto. C'è però un calcio giocato alle porte, con il mercato alle spalle, e da qui ripartiamo salutando Mario Sconcerti. Ben ritrovato, direttore.
Buonasera.
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Direttore, a proposito di campo, Vlahovic e Zaccaria, chiaramente Vlahovic, ma immagino anche Zaccaria, partono con stigmate in un certo senso da titolari immediati nella nuova Juventus, che comunque si ritrova Massimiliano Allegri. Lei, da un punto di vista tattico, si aspetta una Juventus diversa in cosa a partire già dalla prossima gara, visto il mercato?
Io mi aspetto una Juventus che giochi con un 4-4-2, dove, a parte la difesa, che sarà quella che sarà la solita, ma il centrocampo avrà Quadrado, Zaccaria, Locatelli, e uno da scegliere via, volta per volta, tra McKennie, Rabiot, Bernardeschi e Morata, a seconda delle partite che vorrà fare, con Dybala seconda punta. È anche lo schema preferito da Allegri, 4-4-2, e personalmente anche da me, ma questo conta poco. Però io mi aspetto questo.
Ecco, però, direttore, tutto sommato in certe partite però credo che la Juventus possa sostenere anche un peso offensivo con Dybala alle spalle di due punte, no? Perché questo, diciamo, magari in certe situazioni di gioco potrebbe anche essere una sorta di cambiamento in corsa, come ha fatto Allegri anche in passato, quando è passato al 4-2-3-1 giocando con Mandzukic attaccante esterno, per dire. Cioè, quindi non è che lui sia sempre consolidato sul modulo.
Sì, però mi sembra che Mandzukic attaccante esterno non c'entra niente con Dybala seconda punta. Cioè, se Mandzukic ha fatto l'attaccante esterno, non significa che Dybala possa fare la seconda punta. Il trequartista, sì. Il numero 10 alle spalle delle due punte, questo a me non sembra, può darsi, no, che certo, Morata possa fare il...
Sì.
No, ma come idea, certo, certamente, ma quante volte l'ha fatta vita sua Dybala quel gioco? E quando ha giocato bene in quel ruolo? A parte che è un po' di tempo che gioca bene in pochi posti, ma al di là di questo, Dybala è una punta. Dybala lo devi tenere vicino alla porta, se fa un dribbling tira in porta, è quello. Cioè, se lo metti dietro due punte o dietro una punta, no, lui non riesce, non sa trovare la posizione giusta. Poi sarà sempre un giocatore da ottimi colpi, ma intanto non perde lo scatto, perché lì in quella zona deve andare a piccolo trotto. No, io onestamente non lo vedo. Poi per pezzi di partita si può fare qualunque cosa, ma come a seconda degli avversari, a seconda dei risultati, se c'è da mettere una punta in più certamente si può fare, ma non è una formazione base.
Direttore, insisto un attimo sulla Juventus, in particolar modo sul centrocampo, che è il reparto che ha dato più grattacapi da 3 anni a questa parte, almeno considerando le cessioni, gli arrivi che hanno portato più problematiche interne che soluzioni. Le chiedo, punto primo, se concorda sul fatto che nella strategia della Juventus, al di là poi dei singoli, delle uscite di Bernardeschi, il fatto che arrivi un giocatore come Zaccaria, che ha delle caratteristiche che la Juventus non ha dai tempi di Pogba, da un punto di vista fisico, poi non hanno niente in comune, però va nella direzione di liberare un po' quel potenziale di gioco che in particolar modo Locatelli, ma ci metto anche Arthur, non sono riusciti totalmente a esprimere a beneficio della squadra, non avendo mai avuto un partner che potesse occuparsi anche della parte più sporca del gioco della Juventus, sia in fase di possesso che di non possesso.
Ma io purtroppo vedo un altro calcio, cioè, secondo me Bettencourt faceva quel gioco lì. Non, onestamente Zaccaria ha le sue caratteristiche, non è un fenomeno peraltro, come non è un fenomeno Bettencourt. Ma è un giocatore che ama inserirsi col pallone, senza pallone meno, e che poi è un giocatore che di solito viene risucchiato nel lavoro d'ordine dietro. Mm-hmm. Ma prima di tutto scomodare Pogba, mi sembra anche, non te, leggo, siccome l'ho letto in tanti, mi sembra che l'unica cosa abbiano il colore della pelle, e per questo non mi sembra nemmeno tanto carino. Ma al di là di questo, insomma, Zaccaria non lo vedo determinante, può diventare, deve diventare determinante, ma insomma, è un giocatore buono, ma insomma, non eccezionale, non, è un giocatore che di questo genere la Juve ne ha avuto abbastanza.
Direttore, è chiaro che qui stiamo parlando molto del futuro, però potenzialmente le chiedo questo, cioè lei farebbe tutto il possibile per trattenere Dybala o preferirebbe prendere magari Zaniolo? Cioè, se lei fosse la Juventus, cioè, come lo indirizzerebbe l'investimento? Su un ingaggio pesante a Dybala oppure provando a prendere Zaniolo dalla Roma?
Sono due cose molto molto diverse. Se io devo pensare sia al campo che alla società, tengo Dybala, perché non pago cartellino e non pago mediatore. Se devo pensare al futuro e ho la disponibilità di pensarci, posso prendere Zaniolo, ma non vedo perché debba cedere di Dybala. Io Dybala non lo cedo, o lo cedo soltanto se c'è incompatibilità ormai tra lui e la squadra e tra lui e la società. Allora non è una cessione, è una pulizia. Ma da un punto di vista tecnico, Dybala a costo zero io lo tengo sempre.
Direttore, tornando al mercato, per meglio dire in questo caso al non mercato, continua a far discutere, considerando che però evidentemente ci sono state anche delle difficoltà di movimento, perché il Lille per Botman chiedeva troppi soldi. Quel che è certo è che il Milan resta senza un sostituto di Simon Kier, con i problemi fisici di Tomori, con un Romagnoli che è andato un po' a rendimento alterno. Dal suo punto di vista, questa situazione soprattutto difensiva del Milan potrebbe costar caro nel corso della seconda parte di stagione, immaginando una Juventus che da dietro, con gli investimenti che ha fatto, accelera, e se la Juventus entra in Champions, per forza di cose una delle prime quattro le deve far posto.
Io credo che il Milan e ognuno, che tutte le squadre, sia giusto che facciano quello che possano fare. Non possono spendere soldi che non hanno. Per cui mi sembra chiaro che il Milan ha fatto questo tipo di scelta, e considera, soprattutto il Milan considera le stagioni, i mercati fatti da due parti, cioè una a gennaio e una a agosto e una a giugno. Il mercato del Milan dovrà essere giudicato a giugno. Gli infortuni durante la stagione sono infortuni di stagione. Cioè Tomori non risulta, mi risulta guarito. Romagnoli mi risulta un difensore che io prenderei al volo alla Fiorentina se potessi permettermela. Cioè, poi, dopodiché ci sono Calulo e Gabbia. E spendere 30 milioni per un altro stopper adesso non c'erano. E se non ci sono, non ci sono.
Ecco, direttore, invece venendo all'Inter, questo colpo di Gosens secondo me è un bel colpo, perché in prospettiva loro hanno sistemato anche la fascia sinistra a prescindere da Perisic. Non è che gliel'abbia regalato l'Atalanta, perché comunque come al solito questi giocatori vengono pagati anche parecchio, però credo che alla fine sia stato un affare reciproco, non so se è d'accordo, perché insomma alla fine l'Atalanta in quella zona del campo può anche sistemarsi così, cioè poi magari farà qualcosa quest'estate, però oggi l'Inter aveva necessità, no, di coprire.
Se l'Atalanta ha fatto un affare dando via Gosens, pensa all'affare che ha fatto la Fiorentina.
No, dico,
che ha preso tre volte di più.
Sì, sì.
Appunto, sono contento che tu lo riconosca.
Dal punto di vista economico non c'è dubbio dell'operazione, però stavo pensando, tornando all'Atalanta, le volevo chiedere se secondo lei effettivamente, cioè, questa assenza non peserà più di tanto, ecco, per quanto riguarda, voglio dire, il discorso di Gasperini.
non sarà quella che deciderà il campionato dell'Atalanta. Mi sembra che l'Atalanta abbia superato cose peggiori. Piuttosto io non sono convinto di questa, cioè non da Gossens, che è un grande giocatore, ma non sono convinto che l'abbia preso per sostituire Perisic, perché a meno che non cambi qualcosa sulla destra, perché Inzaghi ha sempre giocato con un centrocampista, con un attaccante, con un centrocampista difensore da una parte, da una parte esterna intendo, e dall'altra un'ala d'attacco. Se mette Dumfries e Gossens, ha due giocatori buoni, ottimi, ma ha due giocatori abbastanza simili. Non sono sicuro che accetterà questo tipo di soluzione.
Direttore, pensando un attimo al mercato della zona, se vogliamo, intermedia della classifica, che, per le squadre che cercano un po' di capire se guardare più in alto o guardarsi alle spalle, si può dire con Niccolò, insomma, da un paio di giorni sottolineiamo come con l'arrivo di Juric, di fatto, un po' tutto il Torino sembra essersi ritroviato anche come ambiente in cui poter sperimentare, mi verrebbe da dire, ripescando giocatori come Praet, prendendo talenti come Brecalo. Adesso c'è quest'idea di Samuele Ricci, che obiettivamente con Mandragora quasi porta a non considerare più Pobega centrale, considerando che oltretutto alla fine della stagione tornerà al Milan. È il Torino alla fine la squadra, come dire, che nel giro di pochi mesi ha invertito totalmente un trend che sembrava ormai in caduta libera, anche alla luce di questo mercato?
Certamente sì, ha fatto un salto rispetto allo scorso anno, molto più alto di quello della Fiorentina. È vero che era anche più in basso della Fiorentina, però sì, ci sono state delle idee. Cioè, l'idea di base, per esempio, è che di comprare giocatori che siano di 18-19 anni, mentre noi, secondo me, molto giustamente, andiamo alla ricerca di giocatori tra i 22-24. Che sono ancora giovani, ma sono già pronti. Gli altri sono scommesse più alte. Ricci è interessante, ma ricordo che due anni fa Corsi voleva 15 milioni.
Sì.
Oggi l'ha venduto a 8,6 e se l'è tenuto altri due anni. Quindi aspettiamo, guardiamo.
Direttore, invece le voglio chiedere di Sarri, lei lo conosce sicuramente anche meglio di me, e, insomma, questo mercato alla fine, insomma, è arrivato Cabral, Kamenovic, non so se lui...
Scusami un attimo.
Sì, prego.
Tra poco torniamo con Mario Sconcerti. Tra l'altro aggiungo che la curiosità sulla Lazio deriva anche dal fatto che è vero, visto anche la contestazione sui generis di oggi, per cui è stato sottolineato come la Lazio sia riuscita a non rafforzare, mandando però diversi giocatori in prestito, tante squadre in Europa, perché comunque nel mercato in uscita, tra mille difficoltà, la Lazio è riuscita a piazzarli.
Sì,
poi si discuterà in lungo e largo sulle formule, prestiti. Però, insomma, adesso abbiamo ritrovato Mario Sconcerti, vai pure in
Sì, ecco, direttore, stavo dicendo di Sarri, no? Che comunque, insomma, lei conosce meglio di me, e voglio sapere se secondo lei in questo momento è un allenatore un po' deluso per il mercato oppure no?
Penso di sì. Molto dipenderà anche da questo Cabral, che io sinceramente non conosco, Cabral Lala, questo della Lazio, omonimo. Questo non te lo so dire. Quello che ti posso dire è che la Lazio, come forse certamente sapete, non poteva acquistare se non vendeva. Non ha venduto, ha piazzato giocatori ma senza incassare una lira, per cui non ha potuto acquistare. Alla fine ha preso con Murichi, piazzando Murichi ha potuto prendere Cabral. Ecco, quando si pensa alle situazioni, pensiamo anche che sei società italiane, tra cui l'Empoli, non potevano comprare senza prima vendere, e noi onestamente la Fiorentina non era tra queste.
Direttore, in questi minuti, poi insomma avremo modo di analizzarlo con calma, però è uscito un comunicato, per meglio dire, delle dichiarazioni del presidente commisso al sito ufficiale della Fiorentina, in cui esprime la sua amarezza, la sua delusione, dice: mi devo fermare e riflettere, pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e con ciò che abbiamo fatto io, la mia famiglia, Barone, coloro che lavorano con me, chi sono, quali sono i miei principi e i miei valori. Poi parla di la cattiveria, le offese, le minacce degli ultimi giorni non sono giuste e non posso accettarle, sono deluso e pensieroso sulle scelte che dovrò fare. A novembre i dottori mi avevano detto di non partire per l'Italia, ho deciso di partire per dare il mio contributo, per far ragionare Vlahovic e i suoi procuratori. Le ultime volte che ci siamo visti non mi ha neanche salutato, adesso devo fermarmi, curarmi, non so quando potrò tornare. Ora, al di là poi di quanto emerge e emergerà su tutto il mercato web, ovviamente tutte le parole nel completo, è sorpreso da un'uscita di questo tipo di Rocco Commisso o era inevitabile?
No, io sono personalmente, guarda, oggi sul Corriere della Sera ho dato 8 al mercato della Fiorentina,
sì,
perché quando si vende, si riesce a vendere a 80 milioni più 11 di oneri fiscali, da dare a UEFA e alle società di ex appartenenza, quindi un affare complessivo da 91,5. Si riesce a vendere, io voglio trovare uno in Italia che riesce a farlo, che non abbia i soldi e la forza di questo signore, di Commisso. Tutto questo per un giocatore che se n'era già andato. O pensate abbia avuto il Covid, o pensate che sia stato un affare fatto in 2 giorni. Mai visto un affare da 1 milione. Fatti in 2 giorni, mai visto, figurati da 90. Queste sono cose che ne possono dire ai tifosi, ma non a me.
Direttore, grazie mille, ci sentiamo martedì
prossimo.
Buonasera,
direttore.
Ciao.